comprendere un po' l'emozione. L'emozione che deriva dal fatto che per la prima volta partecipo al nostro congresso da presidente della Franceo. E questo mi permetterete di ringraziare un po' tutti i medici Finge che continuano a incoraggiarmi, a darmi sostegno. Un grazie anche al Consiglio Nazionale, a tutti i presidenti degli ordini qui presenti, ma soprattutto ai presidenti Finge che sono in sala, alla segreteria, all'esecutivo. Un grazie devo dirlo anche a due persone in particolare che mi hanno sostenuto e incoraggiato. Uno è Alberto Olivetti e l'altro è Silvestro Scotti. Ieri è stata una giornata particolare, ci sono stati i funerali di Giovanni Palumbo, medico di Sanremo, assassinato, coltellato nel suo studio. Vi invito a un momento di riflessione. Commemoriamo. Come Paola Labriola a Bari, coltellata, Eleonora Cantamessa trucidata mentre assisteva un extracomunitario, e due colleghe della continuità assistenziale, due di noi, uno in Puglia, la collega Maria Monteduro, e l'altra proprio qui nella Sardegna, Roberta Zedda. Basta con la violenza. Vi chiedo di gridarlo insieme a me. Basta con la violenza. Diciamolo insieme. Basta con la violenza. Facciamolo più forte. Basta con la violenza. Facciamolo sentire a Roma. Basta con la violenza. È un grido che viene fuori da tutta la classe medica. In qualsiasi parte d'Italia io giro, tutti i medici continuano a sollecitare l'intervento delle pubbliche autorità perché introducano in tempi brevi provvedimenti come quelli in discussione in queste ore e in questi giorni in Parlamento. Sono qui a portarvi il saluto del Comitato Centrale. FIMGE per noi è un organismo, un'organizzazione fondamentale per la medicina, per la professione medica. Il futuro della nostra professione passa da qui, passa da questa organizzazione, per la capacità di essere rappresentativa, per le analisi, le idee, le proposte che sono qui, che vengono elaborate, per la capacità di confronto, di interlocuzione che ha. Noi viviamo una crisi della professione che si riverbera sulla crisi della medicina, talvolta anche sulla scienza. La vicenda dei vaccini lo dimostra in maniera sempre più forte. Sono strati della popolazione che non credono più nella scienza. E questo ci crea un problema rispetto a prima. Il medico non è più il medico di una volta. Oggi è stretto fra due livelli, tra la crescente consapevolezza dei cittadini di chiedere sempre più diritti, su cui, come dire, siamo assolutamente d'accordo perché siamo anche noi cittadini, e dall'altro lo strumento sempre maggiore della leva economicistica che interviene sulla sanità e che riduce la nostra autonomia. Io ringrazio oggi i rappresentanti delle associazioni dei cittadini, Roberto Messina, Tonino Aceti, hanno loro richiamato oggi l'importanza dell'autonomia del medico, hanno richiamato loro scienza e coscienza, che è un pilastro del nostro modo di essere e del nostro esercizio professionale. L'attacco all'autonomia è un grosso problema per i medici, voi lo comprenderete, si è materializzato nella maniera, come dire, più evidente con quella che noi chiamiamo la medicina amministrata e che poi si è rivelata essere in quelli che sono gli strumenti legislativi come il decreto appropriatezza. Ricordate tutti, no? Abbiamo vissuto sulla nostra pelle tutti quanti, riformato per fortuna dalla Corte Costituzionale, che per prescrivere una risonanza per un dolore lombare bisognava attendere 8 settimane. Se tu avevi 8 settimane potevi prescrivere risonanza, diversamente no. L'idea è che qualcuno pensi che il medico sia un operaio fordista, cioè quello che deve mettere il suo pezzettino di sapere in quel meccanismo che determina la produzione della salute. Ed è proprio questo il problema, no? Noi non vogliamo essere così. Noi non vogliamo essere considerati un fattore produttivo. Noi vogliamo essere considerati liberi professionisti, che è ben altra cosa. Basta con l'aziendalizzazione. Credo che anche il principio di produrre, che il rapporto tra medico e cittadino si risolva in un prodotto, credo che vada culturalmente cambiato. Non abbiamo problemi naturalmente nell'accettare le regole di una moderna gestione anche di un sistema complesso qual è quello della sanità. Ci spaventa che le finalità non siano più quelle sanitarie. Ci spaventa l'idea che la finalità possa essere un prodotto, un processo soltanto di carattere economico. E allora noi vogliamo tornare ad essere quei professionisti che rivendicano la libertà, l'autonomia, l'indipendenza, ma soprattutto l'umanità. Basta con gli algoritmi che possono sostituire i medici. Gli algoritmi possono essere utili se messi nelle mani dei medici, ma non possono sostituire un medico. Abbiamo un tentativo in questo senso di considerare la professione alla stregua, come dire, di un, vi dicevo prima, di un ingranaggio dove ognuno deve fare la sua parte. Eppure guardate, le libere professioni, quali noi siamo, sono fondamentali nella nostra società. I corpi intermedi dovrebbero essere, a nostro parere, fortemente rivalutati. Noi siamo quei professionisti oggi che stabilizzano l'essere democratico o il meccanismo e la società democratica. Perché? Perché in nessun paese autoritario la salute è un diritto. In tutti i paesi autoritari la salute è una concessione, non è un diritto. Nel nostro paese l'articolo 32 della Costituzione dice che è un diritto fondamentale. Diritto significa una pretesa da parte dei cittadini. Vedersi tutelata la salute. E chi tutela questa pretesa, questo diritto? Sono i professionisti della salute, i medici. Noi siamo coloro oggi deputati a far sì che in questa società democratica i diritti siano rispettati, i diritti siano garantiti. La funzione del medico assume così una valenza sociale e politica totalmente diversa dall'operaio fordista che ci volevano far fare prima, che era quello di inserire soltanto il meccanismo del suo sapere in un pezzo di ingranaggio. No, diventiamo i medici del cittadino, non i medici dello Stato. Siamo i medici del cittadino perché il cittadino è quello che detiene il diritto alla salute e lo Stato lo deve tutelare. Non deve esserci un diritto dello Stato alla salute, ma il diritto è di proprietà, appartiene al cittadino. E questo fa sì che il meccanismo di esercizio della professione diventa strettamente correlato con il singolo caso, con quel paziente che si affida al suo medico e chiede di essere curato. Tutte le sentenze, da quelle della Corte Costituzionale a quelle della Suprema Corte, ma addirittura quelle dei giudici contabili, cioè della Corte dei Conti, riaffermano questo principio della peculiarità della cura del singolo paziente, che non può essere, come dire, disconosciuto o inserita in un sistema generale, ma deve essere valutata dal suo medico. Ecco, riprendiamoci questa nostra grande attività, questa nostra grande capacità, senza alcuna distinzione, direi, senza distinguere alcuno, perché l'altra questione, e poi mi avvio alla conclusione, è quella che i cittadini sono uguali davanti alla salute, sono tutti uguali davanti alla salute. Abbiamo vissuto, stiamo vivendo un periodo particolare, io più volte sono dovuto intervenire a sostegno dei tanti colleghi che hanno ribadito quello che è scritto nel nostro codice deontologico, ma quello che 400 anni prima di Cristo Ippocrate aveva scritto nel suo giuramento: per noi gli uomini sono tutti uguali, senza distinzione di razza, di sesso, di censo. Siamo orgogliosi di questa cultura che portiamo, perché questa cultura ha permeato tutte le costituzioni dell'Occidente, hanno reso possibile questa civiltà. Ecco, noi siamo anche questi professionisti, quei professionisti che oggi garantiscono che tutti i cittadini sono uguali davanti alla salute. Abbiamo indetto gli stati generali della professione sono una risposta alla crisi della professione, è un modo per dibattere, non sono un evento, non sono uno status, sono un percorso, sarà un periodo di discussione, inizierà ora nel mese di ottobre, renderemo disponibili le 100 tesi che servono per discutere su chi siamo e chi vogliamo essere nel futuro. Quale medico vogliamo nel prossimo futuro? Quale medico vogliamo che ci sia nella nostra società? Ecco, noi non lo vogliamo fare da soli, vogliamo discutere negli ordini, ma anche nelle organizzazioni sindacali, lo vogliamo discutere con le società scientifiche, nei luoghi di lavoro, nelle università dove si fa ricerca, negli ospedali, sul territorio, nei comuni dove operiamo. Lo vogliamo fare insieme alla società civile, insieme ai cittadini, ai filosofi, ai giuristi, agli economisti, agli eticisti, agli antropologi e così via. Vogliamo discutere con loro. Siamo una professione complessa, ha tante articolazioni, ha necessità di essere, come dire, aiutata, e soprattutto va fatta una grande riflessione per arrivare a una modifica del nostro codice che sia coerente con gli obiettivi del futuro. Lo vogliamo fare insieme ai giovani. Ai giovani dico che sono gli interlocutori privilegiati della Francia, degli ordini. Con loro avvieremo a breve una discussione, organizzeremo un incontro con loro. Noi vogliamo essere quelli che ascoltano, quelli che vogliono capire i loro temi sugli stati generali, quindi sulle tematiche della crisi, ma anche sulle tematiche più concrete dell'accesso, del corso di specializzazione, del corso di medicina generale. Permettetemi da questo pulpito di fare, da questo palco di fare un appello ai politici: non distruggiamo il nostro servizio sanitario nazionale, non distruggiamolo. La ricerca Bloomberg, pubblicata qualche giorno fa, ci ha classificato in termini di efficienza al quarto posto. Ha rapportato le risorse con le aspettative di vita. È vero, siamo al quarto posto, ma quante disuguaglianze ci sono nel nostro paese? Qual è la differenza tra chi vive al centro di una città e chi vive nelle periferie, in termini di aspettative di vita e in termini di malattie? Qual è la differenza tra un laureato e uno che ha ancora la licenza elementare? Qual è la differenza tra professionisti, imprenditori che hanno un reddito elevato e gente povera in termini di salute? Qual è la differenza tra nord e sud che c'è nel nostro paese in termini di aspettative di vita? L'autonomia più volte chiesta dai partiti politici, il regionalismo, non sia lo strumento per rompere la solidarietà. Questo meccanismo, questo nostro Servizio Sanitario Nazionale è basato sulla solidarietà. La solidarietà fra regioni. Ricordo quando si è fatta la legge per ripartire il Fondo Sanitario Nazionale, le regioni del nord hanno chiesto, perché avevano più anziani, la solidarietà delle regioni del sud, che avevano una popolazione più giovane, perché il peso e i costi di una sanità degli anziani è maggiore sicuramente di quella dei più giovani. Le regioni sono state solidali, hanno costituito un meccanismo di ponderazione del fondo che premia oggi a lungo andare le regioni del nord, che hanno portato a casa miliardi di euro in questi 15 anni in più. Ora si tratta non di smantellare un sistema, si tratta di recuperare le disuguaglianze, di mettere giù un grande progetto di paese che sia, come ha detto il vice ministro Garavaglia, un investimento nella sanità. Perché guardate, la salute è un investimento, non è una spesa, è un investimento. Senza la salute non si può produrre. I cittadini senza la salute non possono andare a lavorare. La salute produce, l'investimento in sanità produce un miglioramento del reddito. E qui ricordo anche la necessità di fare al più presto, di rinnovare i contratti di lavoro. Perché guardate, sebbene la Corte Costituzionale anche qui ci aiuta a comprendere come questo sia un diritto dei lavoratori, il rinnovo dei contratti rappresenta anche una risposta alla loro dignità. Non è soltanto un problema economico, è un problema di dignità. L'invito è a fare questo, di mantenere questo sistema unitario. L'ha richiamato prima il segretario Scotti. Noi vogliamo continuare a pensare di avere un unico contratto di lavoro uguale in tutto il territorio italiano e non frammentato nelle varie regioni. Termino con gli auguri a tutti i medici italiani, perché il loro percorso di rifondazione porti, come dire, beneficio a tutta la categoria, ma soprattutto agli italiani. Un augurio al Servizio Sanitario Nazionale, perché i politici e il governo trovi le risorse per rilanciarlo. Un augurio agli operatori e a tutti i medici perché possano procedere ai rinnovi contrattuali con rapidità, per ribadire quella che è la dignità professionale. Un augurio alla FIMG di un grande 75° congresso. E permettetemi infine di fare gli auguri anche a Silvestro. Un grande in bocca al lupo, è un congresso elettivo. E soprattutto un augurio speciale da parte mia e un grazie per l'amicizia che ci lega a mio onore, la cosa più preziosa che vorrei custodire gelosamente.